Solo il 12% degli italiani, uno su 8, dice di conoscere in maniera approfondita il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Abbiamo un governo che è in ritardo sull'attuazione del PNRR, anche se continua a dire che non è in ritardo. E loro come pensano di risolvere il problema? Eliminando il controllo concomitante della Corte dei Conti.
Non solamente siamo assolutamente nei termini previsti, che sono quelli del 31 agosto, come la Commissione europea ha più volte sottolineato, e in secondo luogo la complessità del lavoro della modifica del nostro piano è certamente differente rispetto ad altri paesi che stanno procedendo in questa direzione.
Questo governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e mettendo in difficoltà le imprese. Sta rischiando di farci perdere un'occasione storica e irripetibile per l'Italia.
Su 100 intervistati dall'Istituto Ipsos, 49 dicono di non avere fiducia. Pensano, insomma, che il PNRR non potrà risolvere i problemi strutturali del nostro paese. I fiduciosi sono 35. Ma il sentimento che prevale è quello dello scetticismo. Solo il 3%, nello stesso sondaggio, prevede che tutto o quasi il piano verrà realizzato. In queste settimane si parla di ritardi nell'attuazione del piano, si parla di controlli e di possibili rinegoziazioni con la Commissione europea. Proviamo a capire allora cosa sta succedendo al PNRR, che cosa significa questo piano per la politica, per il nostro paese e in fondo anche per l'Europa. Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Ci aiuta in questa analisi Manuela Perrone, giornalista del Sole 24 Ore che proprio sul PNRR ha scritto molto anche nelle ultime settimane. Siccome il nome non è tra i più semplici, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volevo chiederti come potremmo raccontare questo piano a chi magari sa per sommi capi di che cosa si tratta ma non ha del tutto capito la posta in gioco.
Lo potremmo raccontare come è stato raccontato, cioè il più grande piano di ricostruzione, di ripresa italiano dal piano Marshall nel dopoguerra. Ed è l'unico piano di ripresa e di ricostruzione degli anni recenti che prospetti una visione strategica per la crescita del paese, come sappiamo orientata sui due assi della transizione ecologica e della transizione digitale, ma mi piace sempre sottolinearlo, orientata soprattutto trasversalmente alle sei missioni, alla riduzione dei divari del paese, che sono tanti, che sono profondi e che sono quelli territoriali, di genere e generazionali.
Ora dobbiamo correre, dobbiamo utilizzare questi soldi per investimenti. Abbiamo la concreta possibilità di rendere l'Italia più verde, più digitale, più innovativa, più sostenibile, più inclusiva, di investire nella scuola, nelle università, nella ricerca, nelle infrastrutture.
Quanto vale sulla crescita? Vale tanto. L'ultimo dato che arriva sia dalla Commissione sia dal rapporto di coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti dice che i due terzi della crescita italiana fino al 2026 sono proprio agganciati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Senza l'attuazione del piano, la dinamica media annua del PIL crollerebbe dal più 1,2% previsto, anche se il ministro dell'economia Giorgetti negli ultimi tempi ha parlato di un possibile più 1,4%, vedremo.
Io penso che un 1,2-1,4 è l'auspicio, dopodiché io mi rendo conto che viviamo una realtà complessa e quindi io continuo a rimanere prudentemente ottimista.
In ogni caso, il passaggio senza l'attuazione del PNRR sarebbe a un modestissimo più 0,4% del PIL in media ogni anno.
Insomma, sulla crescita pesa un bel po'. Se dobbiamo dare una misura di questo piano, possiamo dire che è il piano italiano in cui si descrive come vengono utilizzati, su quali progetti vengono destinati i circa 200 miliardi di risorse, che in parte sono prestiti a tassi migliori di quelli di mercato e in parte sono invece a fondo perduto. È una sintesi corretta?
Il piano vale 191,5 miliardi di fondi europei, cioè finanziamenti che la Commissione eroga ai Paesi membri essendosi indebitata per tutti sui mercati. Per l'Italia questi 191,5 miliardi sono suddivisi in quasi 69 miliardi a fondo perduto e oltre 122 miliardi come prestiti, giustamente, come ricordavi tu, a tassi agevolati rispetto a quelli che l'Italia pagherebbe andando da sola sui mercati. Molto si è detto sull'opportunità di un indebitamento così elevato, va detto che gli investimenti servono all'Italia, cioè il punto che forse non si è compreso abbastanza è che l'ostacolo più grande che il PNRR si proponeva di superare per il nostro paese è la nostra incapacità di fare investimenti. E questa incapacità di fare investimenti è il demone che si aggira in questi mesi. La domanda vera che dobbiamo porci è: i soldi ci sono, un piano di sviluppo per il paese c'è, riuscirà l'Italia a fare gli investimenti di cui finora, in cui finora ha fallito?
Hai parlato prima di due assi di sviluppo, digitale e ambiente, e hai parlato anche di riduzione dei divari nel paese, qualcosa di molto concreto per le persone e per le imprese italiane. Non è insomma una cosa astratta questo PNRR, anche se l'impressione diffusa mi pare essere quella di qualcosa di lontano, un piano percepito come qualcosa di astratto che non ha effettive implicazioni sulla quotidianità delle persone.
Invece ne ha, proprio per dare la misura delle implicazioni che ha per i cittadini. Il Sole 24 Ore sta compiendo un viaggio nelle città alla scoperta dei cantieri e dei progetti che dovrebbero aprirsi proprio in prossimità, no? Per migliorare e facilitare la vita dei cittadini. Ci sono le infrastrutture, le grandi opere nel piano, le sappiamo, l'alta velocità, la messa in sicurezza di ponti e viadotti, ma ci sono anche le micro opere, quelle che riguardano la manutenzione del territorio, che riguardano la prevenzione del dissesto idrogeologico, e poi c'è tutta la parte che per me è molto importante, che riguarda le infrastrutture sociali. Vengono citati spessissimo gli asili nido, perché gli asili nido sono il simbolo di quella opera grandiosa di riduzione dei divari e di promozione anche del lavoro delle donne, no? Che il paese aspetta da troppo tempo.
Se il governo si pone l'obiettivo di modificare la data di scadenza del 30 di giugno, non lo fa per definanziare gli asili nido, ma si pone l'obiettivo di modificare un obiettivo intermedio per garantire la realizzazione degli asili nido.
L'investimento sugli asili nido è di 4,6 miliardi e l'obiettivo è quello finalmente di garantire a ogni comune o a ogni bacino territoriale un numero di posti negli asili nido che sia pari ad almeno il 33% dei bambini della popolazione in età compresa tra 0 e 36 mesi. Ecco, questo tipo di infrastrutture sociali così vicine ai cittadini sarebbero destinate, se fossero attuate, a impattare direttamente sulla vita di ognuno di noi.
E però quello che sembra è che il meccanismo si sia inceppato. Nella percezione pubblica non credo sia chiaro che cosa è successo, che cosa si è inceppato nella attuazione e quando si è verificato questo rallentamento. I problemi di cui stiamo parlando in queste settimane hanno a che fare con il piano scritto dal governo Conte 2, riscritto dal governo Draghi, oppure ha a che fare con qualcosa che dipende da questo governo? Perché stiamo parlando di una frenata sul PNRR, della necessità di rinegoziare con la Commissione europea, del rischio addirittura di perdere finanziamenti? Che cosa è successo?
Ne stiamo parlando perché in realtà quest'anno avrebbe dovuto essere quello chiave per la spesa effettiva non legata alle misure automatiche come l'eco bonus, il sisma bonus, i crediti d'imposta per i beni strumentali delle imprese. Quella spesa ha corso e ha determinato oltre la metà di fatto della spesa effettiva delle risorse del piano. La Corte dei Conti, sempre lei, ha stimato che escludendo le spese legate a questi tre interventi, ripetiamo, automatici, la spesa effettiva finora, fino a maggio, si riduce a praticamente 10,5 miliardi, pochissimo se si considera che soltanto la spesa del 2023 prevista era di 33,8 miliardi. Per questo c'è la preoccupazione sul 2023. Aggiungo che la preoccupazione sul 2023 sì, e anche le aspettative sul 2023 erano generate dalla stessa struttura del piano. Questo se ne parla poco, però è importante ricordarlo. Di fatto, nella seconda metà del 2023 accadrà, se sarà rispettata la tabella di marcia, questo è tutto da vedere, che i cosiddetti target, cioè gli investimenti, le opere concrete, cioè le ferrovie, gli asili nido, eccetera, saranno più numerosi delle milestone da raggiungere, cioè le riforme. Finora noi abbiamo, diciamo, corso e abbiamo rispettato tutta la tabella di marcia perché le milestone, cioè gli obiettivi di riforma, quelli che sulla carta, no, è più facile raggiungere, hanno dominato il campo rispetto ai target quantitativi. Nel 2023 il rapporto tra milestone e target si ribalta per la prima volta dall'inizio del piano. Noi avremmo ben 295 obiettivi quantitativi contro gli 81 qualitativi del complesso del 2023-2026. Quindi questo avrebbe dovuto essere l'anno di svolta, l'anno in cui gli investimenti venivano finalmente attuati e si traducevano in cantieri, in opere concrete. E qui ci siamo arenati.
Ci hai raccontato, Manuela, il modo in cui ci siamo arenati, ma perché ci siamo arenati, se è possibile dare una risposta? Cos'è che non ingrana? Il problema riguarda la pubblica amministrazione italiana, riguarda la regia politica, si può individuare qualche motivazione?
È un insieme diciamo, di freni e di ritardi. Alcune amministrazioni centrali ci hanno messo molti mesi per preparare i bandi, quindi la macchina si è rallentata anche per la preparazione dei bandi. Poi subentrano altre difficoltà legate alla macchina più in generale. In questi mesi è cambiata la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui la vecchia governance che era stata prevista dal primo decreto legge del governo Draghi legato al PNRR è stata modificata con l'ultimo decreto del governo Meloni che ha previsto una nuova struttura di missione a Palazzo Chigi dedicata, che però ci ha messo del tempo per diventare operativa.
Noi abbiamo approvato un decreto che riguarda la governance, che si occupa della spesa dei fondi europei a partire dal PNRR, costruito un'unica struttura che risponde a Palazzo Chigi, cioè che risponde alla presidenza del Consiglio sotto un unico ministro, che è il ministro Raffaele Fitto.
Lo ha riconosciuto da poco anche la Banca d'Italia nelle considerazioni finali del governatore, rischia sicuramente di comportare, così dice Banca Italia, un necessario periodo di adattamento. E poi c'è quello che prima definivo il demone. Effettivamente la nostra capacità amministrativa non brilla, tant'è che il rafforzamento della capacità amministrativa, quindi della capacità delle pubbliche amministrazioni, è uno degli obiettivi strutturali, cioè quelli che dovrebbero rimanere come eredità del piano previsti dal PNRR. Ecco qui. Sicuramente noi non abbiamo brillato.
Mi chiedo se a fronte di questi rallentamenti c'è qualche possibilità che il governo possa rinegoziare, rivedere i tempi di attuazione del piano con la Commissione europea. E poi mi chiedo anche, se ne parla poco, mi sembra, se ci sono altri paesi europei che si trovano in una situazione simile alla nostra.
Allora, tolta la Spagna, che è andata molto molto velocemente nell'attuazione del piano, noi possiamo considerarci ancora nel gruppo di testa dei paesi europei, sia per quanto riguarda le richieste di pagamento delle rate, sia per quanto riguarda la velocità di attuazione del piano. La nostra particolarità risiede nel fatto che abbiamo il piano di ripresa e resilienza più consistente di tutti i paesi europei, soprattutto se rapportato alla nostra economia. Quindi diciamo siamo sorvegliati speciali anche per questo. Il governo italiano appena insediato ha annunciato di voler procedere a una rinegoziazione del PNRR legata al fatto che alcune circostanze oggettive, quelle richiamate dal regolamento europeo che prevede la possibilità di modificare i piani, sono cambiate.
Il fatto di dire che non puoi non considerare, come prevede l'articolo 21 del Next Generation EU, che di fronte ad alcuni casi diciamo necessari, importanti, si possa aggiornarlo, a me pare una cosa intelligente.
Le circostanze oggettive a cui si riferisce il governo, lo sappiamo tutti, sono lo scoppio della guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi delle materie prime, la crisi energetica, condizioni che secondo l'esecutivo Meloni giustificano la rinegoziazione del piano. Non c'è chiusura da parte della Commissione europea in questo lavoro. Più volte è stato detto che i piani possono essere rivisti, quindi il cantiere da questo punto di vista è aperto. La difficoltà e la complessità di questa rinegoziazione dipende da vari fattori, alcuni interni e alcuni esterni. Quelli interni sono che rinegoziare gli obiettivi e i progetti, come vuole fare il governo, richiede una trattativa serrata sia tra i ministeri, con i ministeri e sia con le amministrazioni locali. E poi c'è una negoziazione con la Commissione che è tutta da vedere. Non è detto che ciò che per noi è auspicabile e che per noi rappresenta la soluzione migliore sia anche la soluzione migliore per la Commissione. Il tema sono i tempi, perché questo negoziato di fatto è ancora partito in via molto marginale. A metà giugno arriverà una delegazione dei tecnici della Commissione in Italia per una visita e sarà quella probabilmente l'occasione in cui la trattativa potrebbe decollare per chiudersi entro l'estate, come prevedono peraltro i regolamenti della Commissione.
Volevo chiederti una cosa sui controlli. In questi giorni se ne sta parlando molto. Al di là dell'aspetto tecnico sul quale ci sono letture divergenti anche tra gli esperti, mi pare che il governo voglia dare l'impressione, inviare un messaggio, cioè che la priorità è l'attuazione dei progetti e che quindi se si può alleggerire quella parte di controlli, questo può aiutare la riuscita del piano. Questo mi sembra il racconto del governo Meloni. D'altra parte, quando poi si chiede all'opinione pubblica cosa ne pensa, sondaggio YouTrend per Sky TG24, quasi 6 su 10 dicono che è giusto che l'Unione Europea controlli e giudichi le modalità di spesa del PNRR e quasi 2 italiani su 3 dicono è meglio che la Corte dei Conti attui controlli rigorosi. Cosa possiamo dire su questo?
Il racconto del governo è ancorato alla necessità di fluidificare i passaggi relativi all'attuazione del piano. C'è stato un casus belli che ha originato l'abolizione del controllo concomitante introdotta nel decreto legge sulla pubblica amministrazione. Il casus belli è stato rappresentato da una delibera del collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti che in relazione alla milestone legata alla costruzione delle stazioni di rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale, ha rilevato nella delibera il mancato raggiungimento della milestone e ha evocato per questo la responsabilità dirigenziale, sollecitando quindi l'amministrazione di riferimento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a intervenire. Questa delibera ha creato un incidente perché il governo ha legittimamente in questo caso ricordato alla Corte dei Conti che la Corte non ha il potere di certificare il mancato raggiungimento della milestone, perché quel potere e quella competenza spetta esclusivamente alla Commissione europea. Quindi diciamo che questa delibera ha offerto all'esecutivo l'occasione per disfarsi del controllo concomitante. Questo non significa che scompaiono del tutto i controlli sull'attuazione del piano, perché il controllo successivo resta integro, quindi la Corte dei Conti mantiene le sue funzioni di controllo sull'attuazione.
La Corte dei Conti continua a fare tutti i controlli che deve fare, fa una relazione semestrale al Parlamento, tra l'altro l'ultima era anche, insomma, abbastanza
Critica.
prodiga di critiche
Però
e non mi
da
pare
quello
che qualcuno
nasce.
gli abbia messo un
Sì.
bavaglio.
Quello che svanisce è quel controllo appunto concomitante che accompagna passo dopo passo le amministrazioni nella realizzazione degli obiettivi.
La politica e i suoi fallimenti hanno sempre conseguenze. E volevo chiederti che cosa rischia concretamente l'Italia. Prima ci raccontavi che 2/3 circa della crescita economica di quest'anno dipendono dal PNRR. Quindi il rischio è quello di perdersi opportunità di crescita importanti per il paese, non solo quest'anno, ma anche nei prossimi anni.
Assolutamente sì, è in gioco la crescita del paese sicuramente, è in gioco la nostra possibilità di sganciarsi, no, da quelle percentuali dello 0, che per troppo tempo hanno caratterizzato la storia economica di questo paese, ma è in gioco anche un'altra cosa, è in gioco anche la reputazione dell'Italia, perché l'Italia si è molto spesa perché l'Europa finalmente decidesse di indebitarsi per sostenere la ripresa dei singoli paesi. Si è molto spesa negli anni, tutti i governi, perché l'Europa finalmente si impegnasse per la crescita e non soltanto per la stabilità, perché l'Europa si sganciasse dalle dinamiche dei parametri rigidi di bilancio e invece aiutasse i singoli paesi a crescere. Una volta che l'Europa con il Next Generation EU decide finalmente di andare per la prima volta a indebitarsi per finanziare la ripresa, tradire questo impegno non riuscendo a mantenere i patti e non riuscendo a tradurre in investimenti i fondi che arrivano dall'Europa sarebbe un danno d'immagine. Perché finiremmo di nuovo nella categoria dei paesi no, cosiddetti delle cicale, in cui i paesi del nord, cosiddetti paesi frugali, cercano ogni volta di rinfilarci.
Manuela, a me sembra che la partita del PNRR non sia solo una partita tecnica o contabile. C'è un tema forte di percezione legato a questo piano. Intanto potrebbe essere una questione sulla quale la fiducia dell'opinione pubblica nel governo italiano potrebbe incrinarsi, ma potrebbe anche essere un dossier sul quale quella ripresa di fiducia nell'Europa che tutti gli istituti di sondaggio hanno registrato, più o meno in concomitanza con l'approvazione di quello che chiamavamo Recovery Fund, potrebbe andare a naufragare, forse perché il racconto dei fatti che si farà in Italia potrebbe mettere la Commissione europea dalla parte dei cattivi, per così dire. Anche perché tra poco meno di un anno ci saranno le elezioni europee e le campagne elettorali non sempre aiutano. Ti ritrovi in questo doppio scenario?
Sì, diciamo, lo dico ancora più esplicitamente, diciamo che sarebbe stato meglio se le elezioni europee non fossero state previste l'anno prossimo, perché è chiaro che un anno di campagna elettorale si giocherà anche gioco forza sui piani nazionali di ripresa e resilienza, sul PNRR italiano. Qualcuno ha parlato di un cambiamento di atteggiamento della Commissione nel passaggio dal governo Draghi al governo Meloni. Penso che il nodo del 2023 sarebbe venuto al pettine comunque, perché sarebbe appunto arrivato il momento in cui quel passaggio di cui dicevo, dai target più facili sulla carta, cioè quelli delle riforme, ai target quantitativi degli investimenti, a un certo punto si sarebbe presentato anche con altri governi. Secondo me ha ragione Gentiloni, Il commissario agli affari economici, proprio nelle scorse ore, ha detto che in Italia c'è un po' andata aumentando la percezione del PNRR come una sorta di medicina amara imposta dall'Europa.
Quello che secondo me sbagliamo noi italiani è nel trattare questo famoso PNRR, di cui finalmente si parla moltissimo, questo mi fa piacere, come se fosse una specie di medicina amara imposta da Bruxelles.
Mentre ha detto di vedere in giro negli altri paesi i primi ministri impegnati nei roadshow per aprire cantieri, mostrare le iniziative sui territori. Ecco, da questo punto di vista, un maggiore entusiasmo anche da parte, del governo italiano aiuterebbe. Forse meno parlare della necessità continua di revisione, di negoziato, di rivedere gli obiettivi e i progetti e più concentrazione nell'evidenziare quali sono gli effetti positivi per il paese. Questo forse aiuterebbe.
Ci siamo concentrati su ciò che può significare il PNRR e il suo fallimento per il governo Meloni, per la Commissione europea, però forse il nodo è che cosa può significare questo per il nostro paese.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una scommessa. È una scommessa che possiamo vincere o possiamo perdere. A mio avviso, perdere l'opportunità di utilizzare dei finanziamenti per la crescita del paese, sarebbe una sconfitta per tutti, non soltanto per il governo Meloni, ma anche per i governi che hanno preceduto il governo Meloni e che hanno redatto quel piano, quindi il governo Draghi, il governo, Conte 2. Ma sarebbe soprattutto una sconfitta per tutti noi cittadini, perché il piano prevede quella modernizzazione del paese che finora non era stata mai davvero aggredita, e il piano prevede la giusta mescolanza tra grandi investimenti e piccole opere che potrebbero davvero cambiare faccia all'Italia.
Non possiamo vanificare la grande opportunità che si presenta davanti a noi. È la nostra priorità. Come poc'anzi ben ha detto Antonio De Caro, non vi sarà un'altra occasione.
Il PNRR offre opportunità significative per la modernizzazione economica e sociale dell'Italia. Nel piano si trovano tante delle più classiche promesse elettorali di qualunque campagna politica, dalle infrastrutture agli asili nido, dall'ammodernamento tecnologico degli ospedali al rinnovo delle flotte di bus e treni. Eppure l'Italia si sta misurando con le difficoltà nell'attuazione concreta dei progetti, una frenata che potrebbe incrinare la fiducia degli italiani nel governo Meloni, ma anche mettere in discussione l'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana verso l'Unione Europea. Il tutto a un anno dalle elezioni europee che potrebbero sovvertire gli equilibri politici a Bruxelles. Il PNRR non è, insomma, solo una questione tecnica, riguarda un bel pezzo del futuro della nostra politica, ma anche del futuro del nostro paese. Questa stagione di Flipper finisce qui, io vi auguro una buona estate e noi ci risentiamo presto. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.